Un saluto a tutte e tutti, benvenuti a Talking Loud, musica e informazione. Io sono Alessio Damaccioni, oggi in conduzione solitaria, la mia così compagna di diretta Federica Pietra non c'è e credo che non ci sarà nemmeno venerdì prossimo, così a spanne, ovviamente improrogabili motivi di lavoro. Non è detto che non venga sostituita da qualcuno o da qualcuna in queste oggi o venerdì, vedremo. Talking Loud è il nuovo format di informazione e intrattenimento musicale di Radio Città Aperta, pensato, insomma, scritto, prodotto sulla falsa riga di Note Notizie, che era il vecchio format della radio di flusso quando eravamo in FM sugli 88 e 9, con cui appunto conducevamo fra musica, notizie, notiziari flash, rassegne stampa la mattina e il pomeriggio, e abbiamo voluto un pochino, adeguandolo ovviamente alla nuova natura diciamo multimediale web di Radio Città Aperta, abbiamo voluto così provare a proporre questo nuovo format. Ogni venerdì dalle 16 alle 17, dalle 17 alle 18 sono due puntate ogni venerdì pomeriggio, e poi in podcast su Radio Città Aperta .it. In questo episodio, in questa puntata dalle 16 alle 17, la parte, diciamo, dell'informazione sarà dedicata a fare un po' il punto della situazione rispetto alla guerra. Dice, vabbè, non è che uno può fare qualcosa di diverso, no, perché purtroppo, incredibilmente, diciamo in una maniera assolutamente incomprensibile rispetto alla sanità mentale dei leader europei, spirano in Europa venti di guerra come mai non sono spirati. È vero che la guerra in Ucraina, anzi in Donbass, è, diciamo, attiva dal 2014, quindi diciamo l'Europa sul suo territorio già conosce una guerra, seppure a bassa intensità, come qualcuno la definisce, anche se ricordiamo sempre che i morti in Donbass non sono, diciamo, a bassa intensità, sono morti e basta. Dal 24 febbraio del 2022 la guerra è più simile a come noi immaginiamo una guerra, con un paese che ha invaso un altro paese con dei carri armati, bombardamenti e poi una lotta una guerra di trincea quasi. Stiamo rivivendo, insomma, degli incubi che la mia generazione, nato nel 1975 e quelle successive alla mia, forse qualcuna anche precedente alla mia, ha letto soltanto sui libri di storia o visto in qualche documentario. Eppure, nonostante, diciamo, l'umanità dovrebbe essere ben edotta dagli orrori che la guerra porta con sé, tanto più in era atomica, il rischio di guerra è reale, lo dice il presidente il primo ministro della Polonia, Tusk. Il rischio di guerra è reale, attacco russo in Ucraina, decollano i caccia polacchi. È un aggiornamento su rainews.it, che naturalmente aggiorna in modo puntuale quello che sta avvenendo dal punto di vista della guerra, e le parole sono, appunto, arrivano dalla Polonia, che è uno dei paesi che sta maggiormente in stato di allerta rispetto a quanto sta avvenendo fra Russia ed Ucraina. Le parole, la possibilità di guerra è reale, pronunciate dal leader polacco, fanno paura. Anche perché questa mattina caccia polacchi sono decollati durante un attacco russo in Ucraina. Varsavia ha riferito di una maggiore sorveglianza dello spazio aereo polacco in seguito al pesante attacco russo che si è verificato sull'Ucraina, su ampie porzioni del territorio ucraino nella notte. Il comando operativo delle forze armate polacche ha fatto decollare i suoi aerei e quelli alleati e ha avvertito i cittadini. Questa notte c'è un'intensa attività da parte dell'aviazione a lungo raggio della Federazione Russa, associata ad attacchi missilistici su obiettivi situati sul territorio dell'Ucraina. Sono state avviate tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco. Insomma, quando uno dice escalation, cosa si intende per escalation? Si intende esattamente questa cosa qui, cioè qualcosa che si allarga, una inevitabilità apparente, ineluttabilità apparente di eventi che, come una specie di domino, fanno cadere una pedina dietro l'altra fino ad arrivare appunto al disastro. E dice oggi pomeriggio su Radio Città Aperta, così, sono un po' così di cattivo umore, no? Sono un po' cupi, un po'. Ma è difficile essere ottimisti in uno scenario del genere, anche verificando la consistenza dei leader occidentali, che dovrebbe essere quelli che diciamo ragionano in maniera più così, questo ce lo diciamo da noi stessi, no? più democratica, cioè di fronte a un atteggiamento che da noi viene definito, diciamo, dittatoriale da parte di Putin, che assolutamente è un presidente che ha mandato le sue truppe a invadere un altro paese, quindi diciamo non è che ci sia nulla da giustificare o da salvare rispetto alla sua figura. Dal nostro punto di vista, la risposta invece che cercare nel dialogo, nella trattativa, nella dissuasione, si pensa alla guerra, ma le altre volte è capitato nella storia dell'umanità non è andata molto bene. Comunque, ascoltiamo un po' di musica che non sarà all'altezza di quella proposta dalla bravissima Federica, ma ci proviamo, e poi torniamo e continuiamo a aggiornare su questo delicato e pesantissimo argomento che è la guerra in Europa. Questi erano i Beastie Boys, Sabotage, pezzo insomma generazionale, direi quasi, no? A proposito di generazioni che la guerra non l'hanno vista, certo, non è vero, poi non è vero che non l'abbiamo vista noi nati negli anni 60, 70, 50, 60, 70, 80, 90, perché nelle guerre ne abbiamo viste tantissime. Il problema è che non c'era questa percezione di esserci proprio in mezzo, no? Di essere a rischio di qualcosa, no? Certo, è facile, diciamo, diciamo così, giudicare, commentare, anche protestare contro guerre lontane migliaia di chilometri, perché voglio dire, il nostro mondo occidentale esportatore di democrazia ne ha fatte di cotte e di crude, no? Negli ultimi 20-30 anni, diciamo dalla caduta del muro di Berlino, quando il mondo è diventato inevitabilmente per un periodo molto lungo unipolare, no? C'era una sola potenza e i suoi alleati, gli Stati Uniti, la NATO, l'Occidente, così come lo chiama Putin, no? L'Occidente. Però questa cosa non poteva durare in eterno, infatti un po' per necessità, perché la Russia è uscita dopo il muro di Berlino, ha vissuto un decennio almeno di quasi di anarchia, di crollo dell'aspettativa della qualità di vita di chi ci viveva, quindi insomma con l'arrivo di Putin si è, diciamo, ristrutturata in una maniera certamente autocratica, no? E poi la Cina, l'India, il Brasile, il Sudafrica, di cui nessuno parla, i BRICS, no? Che sono un po' l'unione di questi paesi. È inevitabile, la Turchia, i paesi arabi, le petromonarchie, così come vengono chiamate, e tutto questo c'è pure l'Europa che sembra sempre essere meno protagonista e più, diciamo, alla mercé delle decisioni e degli umori altrui, il che non vuol dire che noi qui si sostiene la creazione di un esercito europeo oppure tutte queste teorie bellicistiche che vengono sovrapposte ad altre teorie bellicistiche, no? Però invece l'Europa potrebbe avere un ruolo molto importante dal punto di vista del peso diplomatico. Comunque, continuiamo a parlare delle notizie, anche degli aggiornamenti. I caccia polacchi sono decollati durante l'attacco russo in Ucraina questa notte. Cosa è successo in Ucraina questa notte? Notte infernale, 99 bombe sulle centrali termiche. Durante la notte l'esercito russo ha lanciato un potente attacco missilistico contro le strutture energetiche dell'Ucraina, ha riferito il comandante dell'aeronautica ucraina Mykola Oleshchuk, affermando che la difesa ha battuto 84 obiettivi su 99. Le truppe del Cremlino hanno attaccato con 60 droni, 3 missili aerobalistici X-47M2 Kinzhal, 2 missili balistici Iskander-M, che dovrebbe essere i famosi missili ipersonici, 9 missili aerei guidati X-59, 4 missili Iskander K, 21 missili da crociera, eccetera eccetera. Insomma, adesso non entriamo nel tecnico, anche perché non ho più pallida idea di cosa sia questa roba, se non che sia roba che semina morte. Adesso non mi interessa. Il Ministero dell'Energia ha reso noto su Telegram che le centrali termiche e idroelettriche nelle regioni centrali occidentali sono state danneggiate. L'attacco della Russia su larga scala contro le città ucraine si è registrato, diciamo, alle primissime ore del mattino. I raid hanno preso di mira quasi tutte le regioni dell'Ucraina, comprese le regioni dell'estremo ovest di Lviv e Ivano-Frankivsk. Diverse esplosioni sono state udite a Dnipro, la capitale regionale dell'oblast di Dnipropetrovsk. Secondo il governatore Sheryl Lisak, gli attacchi contro Kamiansk nell'oblast di Dnipropetrovsk hanno danneggiato durante la notte alcune infrastrutture e ferito un uomo che è stato successivamente ricoverato in ospedale. 10 droni di Mosca sono stati abbattuti, secondo il governatore. Diversi impianti energetici sono stati danneggiati nella regione. Una cooperativa edilizia è stata distrutta nella città di Kamiansk, ferendo 5 persone, fra cui una bambina di 5 anni, 2 donne e 2 uomini. Uno degli uomini ricoverati è in gravi condizioni. Quindi un attacco in grande stile. Ecco le dichiarazioni del primo ministro polacco Donald Tusk. La guerra in Europa è reale e siamo entrati in un'era prebellica. Lo ha affermato proprio appunto Tusk in un'intervista pubblicata oggi su Repubblica. Non voglio spaventare nessuno, ma la guerra non è più un concetto del passato, è reale, è già iniziata più di 2 anni fa. La cosa che è più preoccupante è che ogni scenario è possibile. È la prima volta dal 1945 che ci troviamo in una situazione del genere. So che sembra devastante, soprattutto per i più giovani, ma dobbiamo abituarci mentalmente all'arrivo di una nuova era. È l'era prebellica, non sto esagerando, sta diventando ogni giorno più evidente, ha detto Tusk, aggiungendo rispetto a eventuale sconfitta dell'Ucraina nel conflitto con Mosca, abbandoniamo i se. Il nostro obiettivo principale deve essere quello di proteggere l'Ucraina dall'invasione russa e di tutelare la sua indipendenza e integrità. Il destino dell'Ucraina è soprattutto nelle nostre mani. Non mi riferisco alla sola Polonia o all'Unione Europea, ma all'intero Occidente. Che è più chiaro di così? Da una parte la Russia che bombarda a largo raggio e a tappeto tutto il territorio ucraino, dall'altra parte il primo ministro polacco, che la Polonia è diciamo il paese che dopo l'Ucraina è quello più vicino alla Russia, che fa levare in volo i propri aerei durante il bombardamento russo e parla in questo modo, insomma, uno direbbe per sdrammatizzare levategli il vino a tutti, no? Però il problema è che qui invece questo tipo di approccio è quello considerato l'unico approccio possibile rispetto alla situazione in atto. E si sta veramente giocando col fuoco. Lo ha detto anche Fulvio Scaglione, il giornalista, direttore di Inside Over, intervistato dal sottoscritto durante la più recente puntata di Block Notes il martedì alle 14. L'ha detto: stiamo giocando col fuoco non soltanto chi fa politica, chi decide, ma anche chi fa informazione. Noi procediamo con la musica, anche per sollevare un po' lo spirito rispetto a tutta questa robaccia, che però purtroppo è quotidianità, e lo facciamo con cosa? Vediamo se mi ispira Federica dall'alto della sua... Lo facciamo con i Porno for Pyros, non so se a Federica piacciono, a me molto. questi erano i Porno for Pyros, una canzone, diciamo che la mia playlist può risuonare un po' anni 90, come, no? Però d'altronde da lì arrivo, diciamo, come background musicale, i famosi anni 90, durante i quali le uniche insomma, non è che non ci fossero guerre negli anni 90, c'era la guerra civile nella ex Jugoslavia, ad esempio, che fu un altro grande massacro europeo, anche quello poi nel tempo si è scoperto essere è anche etero diretto. Comunque, va bene, andiamo avanti con le notizie, perché poi alla fine io penso che sia tutto abbastanza chiaro. Vediamo cosa dice Putin. Putin avverte la NATO: F-16 a Kiev, se li usano li colpiremo anche nelle vostre basi. Invadere l'Europa è una totale assurdità. Queste sono le dichiarazioni di Putin, che ovviamente dopo quanto dichiarato dalla Polonia, che in qualche modo, oltre a parlare di guerra di periodo prebellico, insomma, abbiamo sentito le dichiarazioni del primo ministro Tusk, ha anche precedentemente minacciato di abbattere i missili russi qualora si avvicinassero diciamo, allo spazio aereo polacco. Insomma, quindi, considerando come minaccia, risponde lanciando un avvertimento. Se la NATO sta riflettendo sulla possibilità di abbattere i missili russi che si avvicinano troppo ai confini dell'Alleanza Atlantica, oggi il presidente russo che ipotizza la possibilità di abbattere F-16 utilizzati dall'Ucraina anche nelle basi della NATO. Adesso è, diciamo, una tesi abbastanza ampia, perché poi è una di quelle non proprio butade, però cosa vuol dire che se un F-16 destinato all'Ucraina è diciamo fermo in un aeroporto italiano bombarda l'Italia? Perché però è un pochino per dire, no, per dire non siete soltanto voi che potete colpire noi, ma siamo anche noi che possono colpire voi, e l'Ucraina appare sempre di più un mezzo, come in realtà è sempre stato un mezzo per confrontarsi Stati Uniti e Russia, perché poi uno Russia e Cina e Iran, no? Perché poi il concetto di Russia è un pochino ampio, per motivi diversi ovviamente, la Cina non è che, però insomma, al momento però il problema è questo, il problema è che è sempre più evidente e palese che l'Ucraina sta combattendo una guerra per procura, e l'interesse principale che sta difendendo l'Ucraina, oltre certamente alla sua integrità territoriale eccetera eccetera eccetera, è quello degli Stati Uniti, che non vogliono una Russia che diventi di nuovo una potenza militare. Questo però vuol dire appunto innescare una sorta di turbina che si accelera sempre di più, accelera sempre di più, accelera sempre di più, fino a creare un effetto inarrestabile. Perché poi, sai, scambiarsi diciamo le minacce è... Poi a un certo punto, cioè, è molto interessante, io suggerisco sempre, sempre di ascoltare, quando si parla di queste cose, un bellissimo podcast di Alessandro Barbero, che è ovviamente uno storico ormai famosissimo, mediaticissimo, bravissimo, quando racconta, col suo modo diciamo narrativo e sempre interessante, racconta come scoppiò la prima guerra mondiale. Come scoppiò la prima guerra mondiale? Scoppiò in conseguenza di tante piccole cose successe una dietro l'altra, con nessuno che a un certo punto diceva vabbè, fermiamoci un attimo, no? Ognuno rilanciava il re, l'impero, insomma, rilanciava l'Inghilterra, rilanciava la Russia, c'era lo zar, non mi veniva la parola zar, rilanciava lo zar, rilanciavano dalla Francia, rilanciavano dall'Inghilterra, rilanciavano dall'impero austro-ungarico, rilanciavano dalla Germania, rilanciavano, e poi a un certo punto è stato inevitabile quello di far parlare le armi, ed è successo quello che è successo la prima guerra mondiale, e poi secondo alcune tesi storiche la seconda come conseguenza della prima, perché poi non c'è mai un limite reale, no, alla capacità dell'uomo di crearsi dei problemi autodistruttivi da solo. Comunque, rispetto alle dichiarazioni di Putin, torniamo alle dichiarazioni di Putin, scusate, oggi divago un po', anche perché essendo da solo poi non c'ho quella, diciamo, precisione matematica, no, quel ritmo incalzante che mi dà Federica, che se n'è andata. Dove sta Federica? Dove è andata Federica? Dove sta? Non si sa, non c'è. Comunque, siamo passati al Corriere della Sera per ribadire un po' le dichiarazioni di Putin, un po' di dichiarazioni, un po' di tesi che il presidente russo ha espresso. Innanzitutto ha assicurato: non abbiamo alcuna intenzione di invadere i paesi europei o di scontrarci con la NATO, queste sono frottole totali. Subito dopo però, come abbiamo già detto, aggiunge che se gli F-16 consegnati all'Ucraina quest'estate decolleranno da aeroporti sul territorio NATO per le loro missioni, allora certamente diventeranno per noi bersaglio legittimo ovunque si trovino. Un'affermazione arrivata durante la visita a una base, dopo che un pilota gli aveva domandato esplicitamente: saremo autorizzati a colpire questi obiettivi su aeroporti NATO? Prese letteralmente, le parole del capo del Cremlino farebbero pensare all'intenzione di giocare il tutto per tutto su questo tema, ma è chiaro che anche il semplice ingresso nello spazio aereo controllato dalle forze europee e americane scatenerebbe inevitabilmente una risposta, e ciò vorrebbe dire inizio delle ostilità globali. Ma è quello che Putin intende fare? Tenendo conto della retorica adoperata dall'inizio dell'operazione militare speciale, sembrerebbe di poterlo escludere, almeno per ora. Sia il presidente che i suoi più stretti collaboratori hanno più volte affermato che ormai non si tratta più di uno scontro tra Mosca e Kiev, ma che la Russia è praticamente in lotta contro l'intera alleanza atlantica. Ma le parole non sono mai seguiti i fatti. Già a dicembre la minaccia delle ritorsioni per il decollo dei nuovi caccia da aeroporti di nazioni terze era stata ripetuta più volte. Il numero uno della delegazione russa ai colloqui sul controllo degli armamenti, Gavrilov, aveva specificato che ciò sarebbe visto da Mosca come partecipazione al conflitto in Ucraina e obbligherebbe la Russia a misure di risposta. Terribile, eh? Io sto leggendo un po' così, è terribile quello che sto leggendo. Sembra un film distopico. A un certo punto la realtà è deragliata ed è entrata in una distopia folle. Non lo so, è veramente angosciante. Mi rendo conto. D'altronde, questo è il tema di questo episodio. Dovrebbe essere il decimo episodio, ho perso il conto. Comunque, vediamo se chi. Facciamo i Faith No More. I Faith No More ci aiutano un pochino a superare la pesantezza di tutta sta roba.
Brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. when darkness world stops turning. This is where the body's burning. No more war pigs have the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. Begging mercy for their sins. Satan laughing spreads his wings.
Questa erano i Faith No More, la cover era quella di World Pigs, no? Di Ozzy Osbourne. Ovviamente, non è che. Però erano i Faith No More. Anche perché si riconoscono lontano un chilometro e mezzo i Faith No More. Dunque, torniamo ad aggiornare un po' sulla guerra. Considerate che il prossimo episodio, quello che, per chi ci segue in diretta, inizia alle 17, invece è il focus sull'attualità rispetto a Gaza, quindi insomma, il mood è un po' questo, ragazzi, che devo fare? Queste sono le notizie, questo è un format di musica e informazione, queste sono le notizie. Ci sarebbe anche un po' di roba di politica interna, eccetera, però è talmente deprimente la politica interna italiana che se posso la evito. Anche se è drammatica e angosciante, meglio le notizie dall'estero, secondo me. Non so che cosa ne pensate voi, anche perché poi di estere in Italia se ne parla poco e male, quindi anche noi, anche se lo facciamo anche noi dal nostro piccolissimo punto di vista, umilissimo punto di vista, secondo me non è un danno. Allora, in Romania, paese membro della NATO, sono stati trovati frammenti di drone in una fattoria vicino al Danubio, al confine con l'Ucraina, dopo i raid russi della notte, lo riporta il Guardian. La sera del 28 marzo 2024, frammenti che sembrano provenire da un dispositivo aereo, un drone, sono stati identificati su un terreno agricolo nell'isola Mare a Brailei, ha dichiarato in un comunicato il Ministero della Difesa rumeno, che ha aggiunto: il Ministero della Difesa, insieme a strutture specializzate nell'ambito del sistema di difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, sta conducendo un'indagine sull'incidente. Intanto l'operatore nazionale ucraino Ukrenergo, l'operatore nazionale dell'energia, ha annunciato l'introduzione di interruzioni elettriche di emergenza in 3 regioni del paese dopo che massicci attacchi russi hanno preso di mira ancora una volta la rete energetica ucraina durante appunto la notte, come già abbiamo raccontato. Ukrenergo è costretto a applicare programmi di blackout d'emergenza fino a sera nelle regioni di Dnipropetrovsk, non riesco proprio a pronunciare, nel centro sud, Zaporizhia nel sud e Kirovograd nel centro, riferito in una nota. E intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha destituito Marko Shevchenko dalla carica di ambasciatore dell'Ucraina in Moldavia, posizione ricoperta dall'inizio del 2020. Lo scrive Ukrainska Pravda citando un decreto presidenziale che recita: destituire Marko Shevchenko dalla carica di ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Ucraina presso la Repubblica di Moldavia. Non è stato ancora reso noto il nome del successore di Shevchenko, sarebbe anche interessante sapere il motivo, perché la Moldavia non è un paese, diciamo, neutro all'interno delle tensioni, no? E della spaccatura in due fronti che si sta registrando, diciamo, in quel pezzo d'Europa, fra due blocchi definiti e molto contrapposti. A completare la ridda delle dichiarazioni, a febbraio e marzo la Russia ha perso 570 tank, 1430 veicoli corazzati, 680 sistemi di artiglieria, 64 sistemi di difesa aerea e 2 dozzine di aerei. A stilare l'elenco su X Twitter, cioè se vogliamo chiamarlo come, è il consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak, sottolineando che in soli 2 mesi l'Ucraina ha distrutto l'equivalente dell'esercito di molti paesi. Per questo ancora una volta respingiamo i dubbi sulle possibilità di vittoria. Stiamo parlando di propaganda. Comunque l'Ucraina ha ottenuto questi risultati con meno armi dell'avversario, ma se i nostri arsenali si esauriranno una catastrofe è inevitabile, aggiunge Podolyak, ricordando che il rapido arrivo di aiuti può assicurare un diverso risultato della guerra. Questa è propaganda, ognuno ovviamente porta avanti la sua, questo è comprensibile, non c'è niente di strano. Il problema è che quello che disse Papa Francesco, guardate chi cito il Papa, che disse, no, arrendersi, sventolare bandiera bianca e cercare di minimizzare i danni per la propria gente non è per forza una sconfitta. Ora non è. Poi uno si dice questa cosa, in Italia viene subito tacciato di essere putiniano, cosa assolutamente non vera, perché voglio dire. Però qual è il prezzo? Qual è il prezzo da pagare? Qual è il prezzo da pagare per resistere ad oltranza? In un momento in cui uno può anche cercare di trovare delle condizioni equilibrate, qual è il prezzo da pagare? La vittoria a tutti i costi. Dove arriva il prezzo della vittoria a tutti i costi? Quanto lontano arriva? Questo è un po' un problema che non può non essere considerato. E purtroppo invece all'interno del dibattito, qui in Italia, ma mi sembra anche in tutto il mondo, questa tesi, che è una tesi di buonsenso, che non è che una tesi che dice l'Ucraina arrenditi, no, cala le braghe e concedi tutto al russo invasore. No, una tesi di buonsenso, una tesi pacifista, no, sei putiniano, io veramente non ho parole. Un altro brano, sempre un po' anni 90, ragazzi, che vi devo fare. Parte, prometto che parte.
Place to play. You said that you
Quelli erano gli Oasis, questo è James Brown, no? Che era la nostra sigla, la nostra base, tutto quanto. Allora, siamo verso la fine di questa prima parte del venerdì. Oggi è venerdì 29 marzo di Talking Loud, stiamo parlando di Russia, di guerra, di Ucraina, e proponiamo un articolo tratto da Lettera da Mosca, che è un sito e un canale Telegram molto interessante che vi suggerisco di seguire. Un articolo, diciamo, l'articolo è stato pubblicato sul sito del Centre Français de Recherche, è un centro di ricerca a firma di Eric Denesé, che è un politologo, ricercatore specializzato in intelligence, terrorismo, operazioni speciali e sud-est asiatico. Allora, cerco di abbreviarlo. Invasione russa, quattro verità. Quando considerano la guerra in Ucraina, la maggior parte degli analisti, a mio avviso, parte da presupposti errati che credo siano stati instillati dagli Stati Uniti e dall'Ucraina e che è necessario smontare perché sono all'origine di una visione falsa della realtà di questo conflitto e quindi del suo esito probabile. Non si tratta, ribadiamolo ancora una volta, di difendere le posizioni della Russia, ma di ricordare alcuni fatti e di prendere coscienza della narrazione elaborata dagli americani e della disinformazione di cui siamo vittime in Europa, in particolare in Francia, da ormai 2 anni, da quando è cominciata l'invasione. Ecco tali presupposti. 1. La Russia voleva realizzare l'invasione dell'Ucraina. Sappiamo oggi che il corpo di battaglia russo, ammassato al confine ucraino all'inizio del 2022, contava tra i 120.000 e i 150.000 uomini, che la prima ondata d'assalto comprendeva solo circa 60.000 uomini. Il semplice buonsenso vorrebbe che degli analisti seri avessero l'obiettività di riconoscere che si trattava di un'operazione militare speciale, che avevano tutto il diritto di denunciare, invece di concordare con la propaganda diffusa da Kiev, Londra, Washington e Varsavia, che cercava di far credere in un'onda d'urto armata che minacciava tutta l'Europa occidentale. Gli effettivi russi impegnati erano chiaramente quelli di un'azione limitata. 2. La Russia disponeva di un esercito potente che avrebbe dovuto spazzare via gli ucraini in poche settimane. Ciò non è avvenuto, il che rivela la sua mediocrità e quella dei suoi comandanti. Le forze russe che hanno attaccato l'Ucraina l'hanno fatto con un rapporto di forze di 1-3. Non potevano quindi sommergere né schiacciare l'esercito ucraino, molto superiore in numero. Il loro obiettivo era paralizzarlo e costringere Kiev alla negoziazione. Sto riassumendo, 3. Le forze russe volevano prendere Kiev, ma hanno fallito. Un'altra assurdità: solo una frazione delle forze dell'operazione militare speciale è stata destinata all'offensiva sulla capitale ucraina, non con l'obiettivo di conquistarla, ma di bloccare le forze di Kiev. È totalmente assurdo credere che i russi prevedessero di conquistare un'agglomerazione che copre 12.300 km² nel cuore di un'area urbana di 28.900 km² con un totale di 4,6 milioni di abitanti, ancora una volta di fronte a forze superiori in numero e insediate su un territorio che conoscevano perfettamente. A titolo di confronto, opportuno ricordare che per la sua invasione nella striscia di Gaza, 360 km², 2,6 milioni di abitanti, l'esercito israeliano ha schierato più di 180.000 uomini, dispone di un controllo totale del cielo e di un'assistenza americana e britannica in materia di raccolta di informazioni e fornitura di munizioni. Tuttavia, 4 mesi dopo l'inizio della sua offensiva, Tsahal, cioè l'esercito israeliano, non è ancora riuscito a prendere il controllo totale, anche se combattenti di Hamas, 20.000 uomini, non sono paragonabili come avversari all'esercito ucraino formato dalla NATO. 4. La resistenza eroica delle forze ucraine ha sorpreso il mondo e anche la Russia e mostra la solidità e la determinazione di questa nazione. Questa affermazione sembra una sottovalutazione deliberata dell'esercito ucraino al fine di raggiungere l'obiettivo psicologico menzionato al punto 2. Ancora una volta torniamo ai numeri. All'inizio del 2022 le forze armate ucraine contavano 250.000 uomini, il secondo esercito per volume in Europa orientale dopo quello russo. Erano inoltre completate dalla Guardia di Frontiera, 53.000 uomini, dalla nuova Guardia Nazionale d'Ucraina, 60.000, e dei vari servizi di sicurezza interna. Soprattutto queste forze avevano beneficiato dal 2014 di una vasta assistenza da parte di diversi paesi della NATO, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, che in termini di formazione e consegne di armi ricevevano anche moltissime informazioni sulla Russia di cui questi paesi disponevano. Erano quindi forze professionali e molto ben equipaggiate. Alcune di esse avevano anche un'esperienza seria del combattimento per aver partecipato dal 2014 alle operazioni di riconquista contro le regioni autonomiste del Donbass. quindi nulla a che vedere con la piccola armata ucraina che ci è stata venduta dalla NATO e dai media. Aggiungiamo a ciò che l'esercito ucraino aveva stabilito intorno al Donbass posizioni difensive fortificate molto solide e combatteva su un terreno che conosceva, che era tre volte più numeroso delle forze di attacco russe e che se queste avevano un'iniziativa la loro offensiva era largamente attesa. Ora, questo lo scrive un politologo francese che specifica di non avere alcun tipo di solidarietà o simpatia nei confronti di Putin. È una lettura della realtà, quantomeno un punto di vista. Suggerisco di approfondire questo tipo di informazione che possono portare da un lato a equilibrare un po', diciamo, le informazioni a disposizione, un po' forse anche a rendersi conto di quanto sia assurda la per quanto siamo di fronte certamente a un'operazione militare, a un'invasione, nulla di ciò è accettabile, ma è assurda la politica bellicista che l'Europa, l'Occidente, la NATO, gli Stati Uniti stanno proponendo, e che fa venire in mente, sulla base di questo tipo di punti di vista, che forse gli interessi non siano soltanto quelli di aiutare l'Ucraina e di tenere a bada la Russia, ma ci sono altri interessi che possono afferire all'industria degli armamenti, che possono afferire al desiderio di depotenziare in una lunga guerra, diciamo, stagnante di posizione la Russia, che comunque è un rivale strategico dal punto di vista dell'economia globale. Insomma, cambiare prospettiva è fra i compiti che si è, diciamo, assunto Talking Loud. Andiamo avanti con la musica, poi salutiamo per quello che riguarda questa prima parte, anzi vi salutiamo direttamente adesso, perché il brano con cui vi lasciamo è particolarmente lungo ma bellissimo. Per chi ci segue in diretta, fra qualche minuto torniamo con la seconda parte di Talking Loud musica e informazione. Per chi ci segue in podcast, vi invitiamo a sentire e ascoltare anche il prossimo episodio.